Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
E bentrovati per la 29esima puntata di Eurofonica, live sul circuito delle radio universitarie Raduni. Una puntata speciale perché ci troviamo all'interno della sede di EU-Radio direttamente a Siena. E a tenervi compagnia per poco meno di un'ora ci saranno io, Rossella, la grandissima Alice che è ritornata da Bruxelles e a co-condurre insieme a noi il grandissimo Nicola Carmignani.
Ciao!
Ciao a tutti, che bello essere a Siena dopo tanto tempo, sono proprio felice e sono anche felice di essere insieme a voi.
E soprattutto devo dire che adesso andremo a parlare di quello che succede questa settimana al Parlamento Europeo. È stata una settimana veramente piena di notizie, vero Alice?
Esatto, infatti il Parlamento Europeo non si ferma neppure per le vacanze di Pasqua e anzi si sposta direttamente in Italia. Infatti, fino a venerdì 21 aprile, una delegazione di eurodeputati della Commissione Libertà Civili, Giustizia e Affari Interni proprio del Parlamento Europeo è in visita a Roma e poi si sposterà in Sicilia per fare il punto della situazione sulla gestione dei migranti e dei richiedenti asilo da parte dell'Italia e per visitare poi il CARA di Castelnuovo di Porto, ovvero il porto di Augusta, il primo sito in Italia per sbarchi di migranti, e poi anche l'hotspot di Pozzallo.
E in Italia la posizione ufficiale, che è stata resa nota dal sottosegretario Sandro Gozzi, suona per molti probabilmente come un ricatto. O i paesi dell'est europeo iniziano ad accogliere i migranti oppure si cambiano le regole dei fondi europei e così smettiamo di dar loro miliardi di euro. Queste le parole pronunciate dall'ex premier Renzi.
Anche se in realtà la questione migranti sembra spaccare il PD, infatti se l'ex premier Matteo Renzi si dice d'accordo, dall'altro lato però si fa sentire una voce discordante, proprio da parte di Daniele Viotti, il nostro amico Daniele Viotti, europarlamentare europeo, che dichiara invece che Renzi dimostra una volontà di inseguire addirittura i populisti nei toni e nei contenuti. Non si trovano, infatti, ha affermato, soluzioni attraverso le minacce, ma attraverso il coinvolgimento vero e proprio di quei paesi e dei loro parlamentari, proprio come stiamo già facendo.
E da questo punto di vista, l'europarlamentare che noi abbiamo intervistato ben più di una volta, e tra l'altro ha intervistato proprio la nostra grandissima Alice, prosegue dicendo che sia Parlamento che Commissione, ma anche il Consiglio, a grandissima maggioranza appunto, stanno cercando di lavorare da mesi per una soluzione condivisa che ha recentemente portato le commissioni bilancio e libertà civili del Parlamento Europeo a discutere su di un nuovo piano di ricollocamento che prevede, pensate un po', la possibilità di erogare addirittura sanzioni nei confronti di quegli stati che non cooperano.
Quindi vedremo un po' come si evolverà la situazione. Ma il Parlamento ovviamente può non occuparsi della Brexit?
Direi di no.
Ovviamente. Infatti la posizione espressa a grandissima maggioranza dall'Europarlamento sui negoziati per arrivare alla Brexit sarà al centro dei colloqui che proprio il Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, avrà con la Premier inglese Theresa May a Londra domani, giovedì 20 aprile. Tajani ha ricordato: la difesa dei diritti dei nostri cittadini è la nostra prima priorità. Studenti, lavoratori e famiglie meritano di poter contare su certezze assolute per quanto riguarda il loro futuro.
E tornando su una questione di cui Eurofonica si era occupata la settimana passata, una questione sulla quale il Parlamento Europeo si è espresso, lo spreco alimentare. Dopo aver reso noti i dati sugli sprechi alimentari nell'Unione Europea, che si aggirano attorno alle 88 milioni di tonnellate l'anno, l'eurodeputata di Forza Italia Elisabetta Gardini, che è membro della Commissione Ambiente del Parlamento Europeo, ha illustrato le nuove misure antispreco.
E i punti principali, giusto per darvi qualche idea, sono esenzioni IVA per le donazioni di cibo, la riduzione dei prezzi dei prodotti in scadenza e soprattutto più informazione ed educazione per i consumatori, proprio per dissipare quella confusione che ancora regna tra la data di scadenza e il termine minimo invece di conservazione. Quella frase che trovate un po' tutti nel da consumarsi preferibilmente entro, no?
Esatto.
Beh, io arrivati a questo punto direi però di entrare nel cuore di questa puntata e di iniziare con gli argomenti che tratteremo proprio all'interno di questi poco meno di 60 minuti. Di cosa possiamo parlare? Beh, ovviamente direi di iniziare proprio con la questione che ci ha visti proprio particolarmente impegnati e molto attenti, che sta un po' toccando tutti quanti i media internazionali. Di cosa sto parlando? Del referendum in Turchia.
Infatti, proprio lo scorso weekend, quando noi eravamo impegnati invece a digerire il pranzo di Pasqua, in Turchia si è tenuto un referendum i cui esiti sono destinati non soltanto a cambiare lo stato delle cose all'interno del paese, ma anche a modificare i rapporti di Ankara con il resto del mondo, e ovviamente ciò che a noi interessa è vedere come si evolveranno i rapporti con l'Unione Europea, rapporti che in realtà ovviamente sono già molto tesi. Per aiutare a fare il punto sullo stato delle relazioni già esistenti tra Unione Europea e Turchia, vi riproponiamo il servizio realizzato da Carlo Sferrazza di Radio Zamu Catania.
Rimane alta la tensione tra Turchia ed Europa. I rapporti tra Erdogan e l'Olanda, prima, Danimarca e Germania, poi, non sembrano infatti avere intenzione di distendersi. La guerra mediatica tra i due paesi è nata dalla volontà dei ministri turchi di fare campagna elettorale all'estero in favore del referendum previsto per il 16 aprile in Turchia, che, se approvato, aumenterebbe di molto i poteri di Erdogan, consentendo così all'attuale presidente turco di rimanere in carica per altri due mandati, fino al 2029 in pratica, rendendolo di fatto capo dell'esecutivo con il potere di nominare i giudici, sciogliere il Parlamento e decretare lo stato di emergenza. A tal proposito, il ministro degli esteri turco Cavusoglu sarebbe dovuto atterrare a Rotterdam per un comizio. Sarebbe se l'Olanda non avesse negato al volo di stato del ministro il diritto di atterraggio. Poche ore dopo, inoltre, è stato impedito anche al ministro della famiglia Kaya di raggiungere il consolato della stessa città olandese. Il ministro è stato scortato al confine con la Germania e fatto rimpatriare con un jet privato. La replica di Erdogan non si è fatta attendere ed è stata tutt'altro che pacifica. Il presidente turco ha fin da subito definito tedeschi ed olandesi residui nazisti e fascisti. Si è sbizzarrita poi anche la stampa vicina ad Erdogan, che, nell'edizione del quotidiano Günz di venerdì 17 marzo, propone un fotomontaggio di Angela Merkel con tanto di uniforme nazista e pizzetto di hitleriana memoria dal titolo Dizzy Hitler, ossia Mrs. Hitler. Per alzare ulteriormente i toni, poi, come se se ne sentisse l'esigenza, Erdogan ha commentato la sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha permesso di vietare il velo islamico nei luoghi di lavoro, con un attacco nei confronti dell'Europa, rea di aver iniziato una crociata contro la mezzaluna. L'Europa sta rapidamente scivolando verso i giorni precedenti la Seconda Guerra Mondiale. Queste le parole del leader turco. Carlo Sferrazza, Radio Zamu per Eurofonica.
E insomma, come accennavamo prima, con la vittoria del sì, l'attuale presidente della Repubblica, Erdogan, si vede notevolmente rafforzati i propri poteri. Erdogan potrà rimanere potenzialmente in carica fino al 2029, pensate un po', acquisendo tutti i poteri esecutivi fino a questo momento previsti per il primo ministro, carica che invece sparirà del tutto, pensa un po'. Appunto, tra le figure istituzionali del paese questo proprio non mancherà completamente. Il 16 aprile, dicevamo prima, in Turchia si sono svolte le consultazioni referendarie mentre stavamo mangiando per Pasqua, il cui esito positivo segna un passaggio alla Repubblica presidenziale.
E questa vittoria, che legittima con un voto popolare l'ascesa al potere del controverso leader Erdogan, che già conosciamo molto bene appunto per delle posizioni diciamo almeno discutibili, possiamo definirle così, mette infatti in grave imbarazzo l'Unione Europea. E nel prossimo servizio, che ha realizzato la grandissima Sabrina Fasanella di Roma 3 Radio, analizzeremo nel dettaglio cosa cambia e quali sono le implicazioni della riforma all'interno della società turca.
Eurofonica.
Erdogan vince sul filo di lana, così hanno titolato molti giornali domenica sera. Il sì ha vinto con il 51,4% dei voti, ma le opposizioni denunciano brogli. Cosa hanno votato i cittadini turchi? Il passaggio da repubblica parlamentare a quella presidenziale, un traguardo per il quale Erdogan si allena da anni. Recep è ai vertici dello Stato quasi ininterrottamente dal 2003, anno in cui è stato eletto a capo del governo. Oggi la sua carica è quella di Presidente della Repubblica, un ruolo sulla carta cerimoniale, ma che Erdogan ha saputo rafforzare e modificare grazie ai suoi legami con gli apparati di Stato e al controllo che esercita sul partito di maggioranza, l'AKP. La riforma costituzionale appena approvata elimina la figura del primo ministro, i cui poteri passano nelle mani del Presidente della Repubblica, rendendolo contemporaneamente capo di Stato e capo del governo. In realtà questa figura era già stata bypassata, anche se non ufficialmente, da maggio scorso, con la deposizione del premier Davutoglu, accusato di aver tradito la linea di partito. Nelle mani di Erdogan passa anche il controllo dell'organo che disciplina la magistratura, un organismo che secondo il presidente era ed è troppo influenzato dal suo storico rivale Fethullah Gulen, un nome che sicuramente vi riporterà indietro alla notte tra il 15 e il 16 luglio, quella del fallito colpo di Stato attribuito proprio a Gulen. Dopo quelle ore in cui Erdogan rischiò di perdere tutto, è stato dichiarato lo stato d'emergenza, ancora in vigore. Sono state tante le denunce della comunità internazionale per la violazione dei diritti fondamentali, arresti incontrollati di giornalisti, docenti universitari, esponenti dei partiti di opposizione e sospetti gulenisti. L'astuzia di Erdogan è stata forse quella di non forzare la mano senza passare dal popolo. Ha chiamato in causa i cittadini, mostrando a chi lo accusa di essere un dittatore un atto di democrazia e legittimazione popolare. Il dettaglio dei voti però ci regala uno spaccato interessante. Nelle città più ricche e avanzate dello Stato, ovvero la capitale Ankara, Istanbul, le Smirne, ha vinto il no, mentre sembrerebbero stati decisivi per la vittoria del sì i voti dei cittadini all'estero, in particolare in Europa. Parliamo di circa 2 milioni di persone. In Europa i governi di Germania e Paesi Bassi si sono rifiutati di ospitare i comizi dei ministri di Recep, scatenando proteste istituzionali e popolari. L'Unione Europea, con una lettera firmata dal Presidente della Commissione Juncker insieme all'Alto Rappresentante per gli Esteri Federica Mogherini e al Commissario per la Politica di Vicinato e i Negoziati di Adesione Johan Hahn, ha chiesto di implementare la riforma costituzionale raccogliendo il maggior consenso popolare possibile, visto il sottilissimo margine di vittoria. Gli osservatori dell'OCSE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, hanno dichiarato la consultazione referendaria non all'altezza degli standard internazionali. Primo, per la decisione del Consiglio elettorale turco di contare come valide anche le schede sprovviste di timbro, circa 1.300.000 in tutto. Secondo, per le condizioni in cui è stata condotta la campagna referendaria, in un clima di non equità per le due parti, di repressione dell'opposizione e di arresti sempre più frequenti. Erdogan ha invitato l'Europa a stare al proprio posto. Il presidente turco ha annunciato inoltre di voler indire un'altra consultazione referendaria che andrebbe a minare ulteriormente i rapporti tra Turchia e Unione Europea. Il quesito riguarderà la reintroduzione della pena di morte, abolita nel 2004 proprio nel tentativo di avvicinarsi agli standard minimi per l'adesione all'Unione Europea. Entrare nell'Unione non sembra più interessare Erdogan, ma sappiamo bene che la comunità europea resta strettamente legata alla Turchia per la questione migranti. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma. Eurofonica.
Quindi, per ricapitolare quello che ha appena raccontato Sabrina, Erdogan e tutti i futuri capi di Stato turchi, che da questo momento in poi saranno eletti direttamente dal popolo, potranno nominare o destituire il vicepresidente, i ministri e i funzionari e soprattutto potranno emettere decreti legislativi normalmente riservati al governo, il Parlamento. D'altro canto vede i suoi poteri ridotti drasticamente e in questo caso ovviamente emerge in modo chiaro il problema della mancanza di democrazia all'interno del paese.
E non pensare infatti, Nicola, che il voto della popolazione sia stato così compatto, anzi si può dire proprio che questo voto abbia letteralmente spaccato in due il paese. Soltanto il 51% si è espresso con un voto a favore, con le maggiori città, tra cui la stessa capitale, in cui invece i voti contrari hanno raggiunto percentuali più alte.
E da subito, tra l'altro, si è paventata l'ipotesi dei brogli, che sembra tra l'altro essere confermata dalla stessa OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, secondo cui la consultazione non ha rispettato gli standard internazionali e sarebbero, aprite un po' le orecchie, circa 2,5 milioni le schede sospette.
E nello specifico sarebbe sotto accusa la decisione della Commissione elettorale turca di ammettere anche le schede senza un timbro ufficiale. In più il referendum sarebbe stato caratterizzato da una sostanziale di mancanza di pari opportunità che si sarebbero evidenziate già durante la stessa campagna elettorale.
Erdogan, da parte sua, ha affermato come la Turchia abbia preso una decisione storica di cambiamento e trasformazione che, dice lui, tutti devono rispettare, compresi i paesi che sono nostri alleati. In questo caso il riferimento all'Unione Europea è veramente chiaro. Dopo aver incassato i complimenti di Trump e Putin, nel suo primo discorso dopo il referendum, il presidente turco ha fortemente sottolineato come la riforma abbia incassato il favore di quasi 25 milioni di cittadini che hanno votato sì, contro circa 1,3 milioni di scarto rispetto al no. Ma, Rossella, le reazioni europee quali sono state?
Oh, vediamo un po' cosa hanno detto gli stati europei. Iniziamo dall'Austria. Dopo il referendum sul presidenzialismo, il ministro degli esteri austriaco, Sebastian Kurz, ha chiesto di interrompere le trattative per l'ingresso di Ankara nell'Unione Europea e quindi porre definitivamente fine a quella che lui ha definito una finzione di adesione, sollecitando piuttosto a stipulare degli accordi bilaterali, un accordo di vicinato. E il ministro, tra l'altro, interpreta questo voto come un chiaro segnale contro l'Unione Europea.
Invece in Germania diciamo che si è tenuto un atteggiamento che possiamo definire più diplomatico. Infatti la Germania e la Merkel hanno chiesto alla Turchia di impegnarsi in un dialogo rispettoso di tutte le parti politiche e civili. Il riferimento alla tutela delle opposizioni è ovviamente palese, visto che il referendum ha mostrato che la società turca è in realtà divisa. In una nota congiunta, infatti, la cancelliera Angela Merkel e il ministro degli esteri Sigmar Gabriel dichiarano che la Germania rispetta la volontà del popolo turco.
E cosa è successo in Italia? Allora, delle ombre si addensano anche qui in Italia, perché soprattutto per quanto riguarda il caso del reporter italiano Gabriele Del Grande, che è stato fermato in Turchia e con il quale si sono interrotti i contatti. La Farnesina chiede che il giornalista venga rimesso in libertà secondo le leggi. E il Ministero degli Esteri e l'ambasciata italiana ad Ankara stanno seguendo il caso del giornalista, appunto, Gabriele Del Grande con massima attenzione fin dall'inizio e in costante contatto con i familiari.
Oh, ma cerchiamo di ripercorrere un po' lo stato delle relazioni, no, tra Unione Europea e ovviamente Turchia. Già l'avevamo visto nel contributo realizzato da Carlos Ferrazza che effettivamente i rapporti sono tesi da un bel pezzo. Allora, tra Unione Europea e Turchia c'è di base un accordo sulla gestione dei migranti che ha già alcune luci e ombre. Un accordo che aveva già suscitato molte polemiche al momento della sua entrata in vigore, soprattutto per l'ingente somma di denaro destinata alla Turchia, a patto che si facesse carico di un problema che ovviamente l'Europa non riusciva a gestire e che riesce ad affrontare con molta difficoltà, ossia proprio la gestione dei flussi migratori. Le promesse di ingresso prossimo in cambio avrebbe promesso appunto la possibilità di entrare all'interno dell'Unione Europea alla Turchia.
E la politica turca però, Rossella e anche Nicola, come possiamo vedere, risulta essere sempre meno caratterizzata da quei valori che invece sono considerati imprescindibili per l'Europa. Quindi è lecito porsi dei dubbi di natura etica e non solo per quanto riguarda appunto la volontà europea di continuare a fare accordi con Ankara, in un certo senso tollerando lo stato delle cose e soprattutto a non accantonare del tutto che la Turchia faccia ingresso all'interno dell'Unione.
Direi a questo punto, visto che abbiamo parlato tanto e di cose veramente serie, ci buttiamo un po' su una canzone che invece è molto allegra. Mandiamo gli Strokes con Someday.
Someday, someday, yeah, it hurts to say.
Sunday dei The Strokes. E chi lo sa che Nicola, proprio con la selezione di questa canzone, non ci volesse dire qualcosa? Chi lo sa se someday, un giorno, forse la Turchia riuscirà a entrare all'interno dell'Unione Europea? Io ho qualche dubbio, eh?
Io sento e percepisco un certo complottismo, qua di sfondo, diciamo così.
Beh, la situazione è abbastanza lontana dal realizzarsi, però appunto stavamo parlando di tornate elettorali, di referendum. In questo caso però appunto c'è un appuntamento elettorale veramente importante, tra soli 4 giorni, domenica prossima, un appuntamento del quale non possiamo non parlare, perché la Francia è chiamata a scegliere il suo presidente per i prossimi 5 anni. L'Europa, da questo punto di vista, nella campagna elettorale è stato un tema incredibilmente dibattuto dai candidati. Quali sono i candidati?
Jean-Luc Mélenchon, leader del movimento di estrema sinistra, la France Insoumise, vera e propria sorpresa della campagna presidenziale. Poi attenzione, dall'altro lato del ring abbiamo François Fillon, che dopo aver vinto le primarie del centrodestra è adesso in discesa libera a causa di un'accusa per malversazione di fondi pubblici. Abbiamo poi Emmanuel Macron, leader di En Marche, movimento dichiaratamente né di destra né di sinistra, così dice lui. E infine l'ipernazionalismo ed euroscettica, che però sappiamo che si è intascata i fondi europei con i quali ha pagato i propri dipendenti.
Sono tutti euroscettici, con qualcosa degli altri.
Con i soldi degli altri, va bene. Marie Le Pen, chi ce ne parla? Nel prossimo servizio direttamente Giuliana Ricozzi da Euradio Siena.
L'ora X sta per scattare in Francia. Domenica 23 aprile i nostri vicini d'Oltralpe sceglieranno il prossimo presidente della Repubblica. E si è parlato molto di Europa nella lunga campagna elettorale non ancora conclusa. Cosa pensano i principali candidati francesi dell'Unione Europea? Quali sono le proposte avanzate per riformare un sistema criticato da più parti? C'è tanta Europa nel programma di Emmanuel Macron, il più filoeuropeista tra i candidati all'Eliseo. Il leader centrista propone infatti di rilanciare il sogno europeo con la creazione di una difesa comune e di una maggiore protezione delle frontiere. Radicalmente diverse le posizioni di Marine Le Pen, fiera antieuropeista, che ha portato avanti una campagna elettorale scandita da feroci attacchi alle autorità di Bruxelles e alla cancelliera Angela Merkel, colpevoli secondo lei di aver imposto i propri diktat e di aver sottomesso la Francia alle loro decisioni. La proposta principale della leader di estrema destra è una: indire un referendum per decidere l'uscita dall'euro e dall'Unione Europea. Critico nei confronti dell'Europa dei burocrati e dell'austerità anche il candidato della sinistra radicale Jean-Luc Mélenchon. In caso di vittoria, Mélenchon promette di avviare una negoziazione con Bruxelles per porre fine all'indipendenza della BCE, ottenere la svalutazione dell'euro e mettere un freno al liberismo economico. In caso di esito negativo, anche il candidato radicale propone un referendum sulla permanenza o meno della Francia nell'UE. Meno estrema la posizione di Benoît Hamon, leader del Partito Socialista, il quale suggerisce l'investimento di 1 miliardo di euro per potenziare le energie rinnovabili e creare un salario minimo uguale per tutti i cittadini europei. Un'Europa degli Stati, con più potere ai parlamenti nazionali, è quella infine proposta da François Fillon, leader della destra. Un'Europa forte, in grado di competere con giganti come Cina e Stati Uniti, a cui si aggiunge la revisione degli accordi di Schengen per garantire maggiori controlli ai confini della Francia. Giuliana Ricozzi, Euradio, direttamente da Parigi per Eurofonica.
E da Parigi torniamo a Siena in diretta con Eurofonica, questa volta eccezionalmente in diretta da Euradio, e continuiamo a parlare di Francia e di elezioni. Infatti la Francia, come ben sappiamo, è uno degli stati fondatori dell'attuale Unione Europea, però ha sempre avuto un atteggiamento europeista che possiamo definire ambivalente, che oscilla costantemente tra indirizzi nazionalisti e sovranazionalisti. Infatti ce ne aveva già parlato qualche settimana fa il nostro Antonio Megalizzi da Trento, ve lo ricordate?
Eurofonica. È necessario implementare la tenuta dell'euro, ottimizzare le riforme per la crescita e completare l'unione economica e monetaria dell'Unione Europea. Se non conoscessimo l'autore di questa dichiarazione, penseremmo sicuramente ad un alto burocrate europeo di lingua tedesca, o se volete della nazione egemone nelle sedi istituzionali dell'UE. A chi di voi non viene in mente la Merkel, eletta a furor di popolo, unico grande capro espiatorio della crisi economica, dell'emergenza immigrazione, della dittatura delle banche e, secondo fonti accertate, anche della separazione tra Belén Rodríguez e Stefano Di Martino. Invece no, a parlare era proprio Pierre Moscovici, commissario UE per gli affari economici, udite udite, nato a Parigi. Ma perché tanta attenzione verso tale nome? Innanzitutto perché Moscovici ricopre uno dei più importanti ruoli in Europa, in virtù del fatto che il più grande potere politico delle nostre istituzioni risiede proprio nelle attività economiche. In secondo luogo perché parliamo di un francese ammanicato nella cerchia elitaria degli eurocrati di primo livello, e i francesi, nella loro controversa storia, non si sono mai espressi chiaramente a favore di una vera e propria politica comunitaria. Potremmo meglio dire che si tratta della nazione più sovranista e allo stesso tempo europeista in quanto fondatrice della storia. Ad oggi, in attesa delle politiche previste ad aprile, si fatica a trovare un candidato presidente che in agenda metta al primo posto l'Unione Europea. L'ha sicuramente fatto Marine Le Pen, ma con intenti differenti. La leader del Front National, dopo aver dichiarato apertamente guerra alle istituzioni europee, ha addirittura promesso di uscire dall'euro in caso di elezione. Non va meglio se ci si sposta nel centrodestra, dove François Fillon, reduce dagli scandali che hanno coinvolto la moglie, si è pubblicamente dichiarato amico di Putin, che, come sappiamo, non riscuote un particolare successo a Bruxelles. L'UE non viene nominata per sbaglio neanche a sinistra, dove il candidato Benoît Hamon si è guardato bene dal dare eccessive attenzioni a ciò che accade fuori dalla Francia. Insomma, l'unica speranza per Moscovici si chiama Emmanuel Macron, l'ex ministro dell'economia del governo Hollande, che ha parlato di un'uscita dall'euro come della fine dell'Europa. Così suona strano pensare che fu proprio un francese, Robert Schuman, allora ministro degli esteri, a proporre la creazione della CECA nel 1951, il trattato del carbone e dell'acciaio che fece da precursore ad una comunità economica europea che sarebbe diventata quella che oggi chiamiamo UE. Ancora più ironico è pensare che i primi esempi di unione comunitaria e doganale in Europa risalgono ai tempi di Carlo Magno e di Napoleone, entrambi quindi di matrice francese. La Francia però ha sempre sofferto dell'eterna contraddizione tra la sua natura ultrasovranista e la sua vocazione comunitaria. La sintesi perfetta si può trovare nell'ubicazione del secondo Parlamento europeo a Strasburgo. Diversi parlamentari hanno più volte sottolineato l'eccessivo attaccamento dei francesi verso un'istituzione che costa 180 milioni di euro all'anno e che nel concreto ricalca gli stessi poteri del Parlamento di Bruxelles. Niente da fare, Strasburgo rappresenta un costoso luogo di pace al confine tra Francia e Germania, dove le due guerre mondiali ebbero inizio e dove le divisioni europee furono sedate con l'avvio dei primi trattati. La spinta poco comunitaria francese comunque non si ferma al Parlamento. Il Consiglio europeo è stato più volte bypassato dagli interessi extraeuropei dell'Eliseo. Parigi è consapevole di disporre di un eccellente esercito, per questo tentenna ogni volta che si parla di unione di difesa, oltre a godere del lasciapassare dell'UE per le intromissioni nelle guerre civili che coinvolgono le ex colonie africane. Per questo forse la Francia necessita di sapere che più degli altri adesso si trova ad un bivio e che probabilmente le sue intenzioni di cedere o acquisire sovranità potrebbero cambiare per sempre la storia dell'Europa. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
Ho visto un tramonto magnifico, ho visto il sole con occhiali a specchio, ho visto imbecilli che pensano in grande. Ho visto un elefante, ho visto una macchina rossa lucente, ma una bici più sobria ed elegante. Ho visto che non c'è una strada, solamente guardando gli occhi della luna, so come i tuoi, come i tuoi, come i tuoi. Sempre della gente che lavora per niente, e mi stupisco sempre della neve di dicembre, e mi stupisco sempre
della saggezza delle piante, mi stupisco sempre. Ho visto il papa pulito in carne, ho visto che il sole non sorge sempre, ho visto che i soldi da soli sono niente, ho visto un serpente, ho visto durare la notte un anno, ho visto brillare parole sante, ho visto un cane che non ci sente, ho visto che dipende guardando gli occhi della luna, so come i tuoi. Come i tuoi, come i tuoi. Della luna e delle stelle, io mi stupisco sempre. Della gente che lavora per niente, io mi stupisco sempre. Della neve di dicembre, io mi stupisco sempre. Della saggezza delle piante, io mi stupisco sempre. Della luna e delle stelle, mi stupisco sempre. Della gente che lavora per niente, e mi stupisco sempre. Della neve di dicembre, e mi stupisco sempre. Della saggezza dell'ambiente, e mi stupisco sempre.
Da vicino come Armstrong, ho visto vite finire schiacciando un tasto, ho visto uccidere gente per fare il castro, ho visto
Cuba. Ed erano gli ex Otago insieme a Jake La Furia con gli occhi grandi della luna, e ci siamo salutati parlando ancora di Francia. Ma quello che mi chiedo io è: ma quindi questi francesi sono veramente contrari ad abbandonare l'euro?
Guarda, devo dire che la posizione espressa è piuttosto controversa, non è che tutti quanti la pensano allo stesso modo. Poi tra l'altro bisogna considerare chi sta nelle città, chi invece vive fuori nelle periferie, tocca considerare anche il fattore generazionale, quindi sono tanti i fattori che si innestano l'uno sull'altro. L'ultimo sondaggio, tra l'altro realizzato per Le Figaro, mostra che il 65% dei francesi invece è favorevole all'euro. Filoeuropeisti anche 3 italiani su 4, e pensa un po', il 70% dei giovani provenienti dai paesi del centro Europa. Ma questo dato in che modo può influenzare il primo turno delle elezioni presidenziali? Ce lo spiega ancora una volta Giuliana Ricozzi di EU-Radio, non da Bruxelles come avevo annunciato prima, bensì da Parigi.
Eurofonica!
Convinti filoeuropeisti. È così che vengono dipinti i francesi nell'ultimo sondaggio apparso sulle Figaro lo scorso 25 marzo, in occasione dei 60 anni dell'Unione Europea. Lo studio, condotto dall'IFOP, l'Institut Français d'Opinion Publique, ha rivelato che 7 francesi su 10 sarebbero contrari all'uscita della Francia dall'euro. Numeri che parlano chiaro, soprattutto in previsione delle future elezioni presidenziali. Il 65% dei partecipanti al sondaggio ha sostenuto che la questione europea giocherà un ruolo molto importante nella scelta del futuro inquilino dell'Eliseo. Le cifre mostrano un fronte compatto e favorevole all'Unione Europea nell'elettorato di tutti i candidati, tranne che in quello del Front National. I sostenitori di Marine Le Pen sono infatti più critici nei confronti delle politiche europee, con il 67% degli intervistati favorevoli al ritorno al franco. L'elettorato più filoeuropeista si è dimostrato invece quello di Emmanuel Macron, leader di En Marche. I dati fotografano una realtà non molto lontana da quella di altri paesi europei. Secondo un recente sondaggio dell'Istituto Doxa, 3 italiani su 4 sarebbero pro-UE, con un picco dell'87% nella fascia di età compresa tra i 18 e i 34 anni. Euroentusiasti anche i giovani dei paesi del centro Europa, favorevoli all'UE per il 70%. Giuliana Ricozzi, EU-Radio, direttamente da Parigi per Eurofonica.
continuiamo a parlare di elezioni francesi cercando di fare una mappa delle posizioni europeiste e non dei vari candidati. Apriamo con Marine Le Pen, leader del Front National, con un programma anti-immigrazione e anti-europeo. Infatti la Le Pen ha già annunciato, come sappiamo tutti, che nel caso in cui venisse eletta indirebbe un referendum proprio per far uscire il paese dall'euro.
Vabbè, chiaro che la sua vittoria è quella che più preoccupa Bruxelles, chissà perché. Dopo la Brexit, un allontanamento francese rischierebbe senza ombra di dubbio mettere a dura prova la tenuta dell'Unione. Al momento una possibile vittoria della Le Pen si attesta intorno al 24%, superata di un solo punto percentuale, pensate un po', di Emmanuel Macron.
E Macron, chi è Emmanuel Macron? È l'ex ministro dell'economia del secondo governo Valls, una delle maggiori sorprese di questa campagna presidenziale. La sua scelta è stata quella di non scegliere uno schieramento ben definito e provare così, come dice lui, a rifondare la Francia dal basso. Questa è una posizione che seriamente potrebbe dimostrarsi a suo modo vincente.
Invece le primarie del centrodestra sono state vinte da François Fillon, che addirittura è riuscito a battere Sarkozy a sorpresa, diventando tra i candidati con maggiori possibilità di vittoria. Il suo è un programma di destra, possiamo definirlo così, come dimostra la volontà di ridurre la spesa pubblica di ben 100 miliardi e di tagliare le tasse soprattutto per quanto riguarda quelle destinate alle imprese e ancora di ridurre la durata legale dell'orario di lavoro, quindi le 35 ore settimanali, lasciando alle aziende la libertà di concordarla con i dipendenti.
Oh, Fillon ha visto comunque scendere il suo gradimento dei francesi a causa dei numerosi scandali che lo hanno visto coinvolto, lui e la famiglia, la moglie. E chiudiamo con Mélenchon, quello che è stato definito l'outsider di sinistra che promuove l'uscita dell'euro, un po' come la Le Pen, e l'avvio di una nuova politica protezionistica in Francia. No a questa Europa che impone il libero scambio, questo è lo slogan che ha usato in campagna elettorale, una posizione chiara che sembra attirare il favore di molti giovani.
Quindi, dopo esserci fatto un'idea sui vari programmi che i principali candidati alle elezioni presidenziali francesi stanno portando, cerchiamo di farci un'idea anche di quello che pensano i cittadini francesi. In che modo? Beh, ci pensa ancora una volta Giuliana Ricozzi, che abbiamo sfruttato all'infinito per questa puntata, che infatti ha intervistato qualcuno proprio a Parigi.
Eurofonica!
Domenica prossima c'è il primo turno delle elezioni presidenziali. Hai già deciso per chi votare? Perché?
No, non ho deciso per chi votare. Non ho ancora le idee chiare e devo dire che è un po' scocciante.
Voglio votare per Macron. All'inizio volevo votare Hamon, ma Hamon non passerà mai al secondo turno perché penso che non abbia il fisico del presidente. Quindi preferisco votare direttamente Macron per essere sicura che la sinistra passi al secondo turno. Ho guardato anche il dibattito televisivo e trovo che Macron sia il più giovane, il più dinamico.
Sì, ho già deciso ed è stato difficile, ho esitato a lungo. Penso che voterò per Hamon. Ho votato per lui alle primarie del suo partito. Poi ho esitato perché ha fatto una brutta campagna elettorale. Non è stato per nulla supportato dal suo partito, i sondaggi lo danno un po' basso, ma lo sosterrò ugualmente.
Ho già deciso per chi votare. Voto contro voglia per Mélenchon, che non apprezzo molto. Lo trovo megalomane, ma secondo me ha le proposte più concrete. Mélenchon dice di voler uscire dai trattati europei. Non ti spaventa? No, perché la sua logica è di rimettere al centro la produzione francese, quindi non trovo che sia l'opzione peggiore quella di uscire dall'Europa, se si parla di ritornare a una produzione locale.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica, oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
In December drinking hot chata, I'd look psychotic in a balaclava. Winter's cold is too much to handle.
that I ran she had with lips and teeth to ask her my day when boots and fists to pound on the pavement. Here comes a feeling of you'd forgotten just to sit inside walks.
Eurofonica, abbiamo ascoltato Horchata dei Vampire Weekend.
E siamo arrivati oramai al momento tanto atteso della nostra grandissima rassegna stampa live, ovvero le informazioni, tutto quello che è successo in news della settimana, solo ovviamente su Eurofonica, il format che vi vuole raccontare l'Europa in meno di un'ora in modo puntuale, preciso e giovane e molto facile. Di cosa potevamo parlare se non di Brexit, Alice?
Ma guarda un po', ma non ne parliamo mai.
No, hai ragione. Noi non sappiamo chi è la May.
No, assolutamente, è un nome che non ci dice niente.
No, anche Farage.
Il nostro caro amico Farage, che sempre ci circondiamo di persone meravigliose.
E in questo caso però bisogna dire che c'è veramente tanta carne al fuoco nuova per quanto riguarda le elezioni anticipate nel Regno Unito, perché sì, ieri, proprio ieri, Theresa May, primo ministro inglese, ha annunciato che il prossimo 8 giugno si andrà nuovamente alle elezioni e il suo obiettivo è abbastanza palese, quello di ottenere un mandato ufficiale da parte dei cittadini inglesi che l'autorizzino a negoziare l'uscita dall'Unione Europea, a farle cambiare l'idea che appunto, lei è sempre stata contraria alle elezioni anticipate, sarebbe stata la forte opposizione degli altri partiti che in questi mesi hanno tentato di interrompere o perlomeno di rendere più lento il processo di uscita di Londra dall'Unione Europea.
Infatti, a mettere i bastoni tra le ruote alla May non c'è soltanto il partito laburista di Corbyn, ma anche i vari partiti nazionalisti, primo fra tutti quello scozzese, che minaccia infatti l'indipendenza tramite referendum, così da poter rimanere poi all'interno dell'Unione. Ma ancora il parere e il volere, anzi, della Corte Suprema, che lo scorso gennaio ha costretto il primo ministro a far passare dal voto del Parlamento la decisione emersa dal referendum dello scorso giugno.
E quella è stata una gran botta per la May e il governo. governo. Dall'altro lato però bisogna anche ricordare che il provvedimento richiede una maggioranza di 2/3 per essere approvato, quindi ancora un iter tutto da avviare. L'obiettivo appunto dichiarato è sicuramente quello, lo dicevi prima tu Karma, di irrobustire il partito conservatore. Perché? Perché per portare a casa l'uscita dall'Unione Europea chiaramente deve godere di un ampissimo consenso. Quello implicito, lo dicevi invece tu, approfittare appunto dei sondaggi che darebbero in realtà in rimonta il partito laburista. Quindi sicuramente internamente il governo è spaccato, più che il Regno Unito mi pare un regno disunito.
Infatti, quello che vuol fare la May è proprio approfittare di una posizione di predominanza che risulterebbe in questo momento, come dimostra un sondaggio uscito qualche giorno fa, per cui i Tories avrebbero un distacco di ben 21 punti sui Lord. Praticamente si tratta del distacco più grande nell'ultimo decennio. È evidente che se questo sondaggio venisse confermato, la May avrebbe la possibilità di aumentare considerevolmente la propria maggioranza all'interno della Camera dei Comuni.
Ma passando un po' dall'altra parte della manica, sull'altra sponda, in Francia gli ultimi giorni di campagna presidenziale vedono anche altri problemi sorgere. E infatti Francia si deve fare i conti con l'allerta terrorismo. Proprio ieri infatti sono stati arrestati due uomini di 23 e 29 anni di nazionalità francese, già noti per la loro radicalizzazione, e secondo Le Parisien i due arrestati avevano intenzione di colpire uno dei candidati in corsa al Mise. Ma per tranquillizzare tutti, il Ministero dell'Interno FECLA ha dichiarato che il rischio terrorismo è più elevato che mai e oltre 50.000 uomini si sono dispiegati sul territorio per garantire la sicurezza del voto.
E sempre nei giorni scorsi, questa volta a Belgrado, è stata teatro di numerose manifestazioni contro il presidente Vučić, eletto lo scorso 2 aprile. Le ragioni di questa protesta? Beh, ce ne sono diverse. Si va dal sospetto che ci siano stati dei brogli a una campagna mediatica completamente aggressiva, fino ad un decisivo peggioramento delle condizioni economiche all'interno del paese.
E secondo i canali di informazione, in soli 6 giorni la capitale ha visto protagonisti ben 80.000 manifestanti, tra studenti, sindacati di polizia e militari. E noi ci chiediamo in che modo potrà reagire l'Europa. Infatti, dopo un passato altamente scettico nei confronti dell'ingresso della Serbia nell'UE, Vučić ha addirittura dichiarato che ogni tentativo di interrompere il processo di adesione alla Serbia dovrà passare sul suo corpo. Ecco perché forse Bruxelles ha già assunto un atteggiamento tollerante nei confronti della politica di Vučić e probabilmente potrebbe continuare a farlo.
E come prima siamo passati da una parte all'altra della manica, dai Balcani alla Turchia, un aggiornamento rispetto a quello che dicevamo poco fa del giornalista fermato in Turchia, giornalista italiano, una delegazione italiana a Mugla presso Del Grande, e il reporter ha iniziato lo sciopero della fame. Ieri, in una breve telefonata ai familiari in Italia, il 35enne ha raccontato di essere stato trasferito a Mugla dopo essere stato inizialmente trattenuto in un altro centro di detenzione nella provincia di Hatay, al confine turco-siriano.
Oh, e come avevamo detto già prima del blocco della rassegna stampa, questa delegazione del consolato italiano si è recata nel centro di detenzione amministrativa di Mugla, proprio sulla costa Egea meridionale della Turchia, dove è trattenuto Del Grande, il documentarista e giornalista italiano che era stato fermato, pensate un po', 10 giorni fa durante un controllo al confine con la Siria, così almeno si apprende da fonti diplomatiche. E ovviamente l'invio di una rappresentanza consolare è stato disposto dal ministro degli esteri Angelino Alfano, il nostro grandissimo uomo degli esteri, mentre l'ambasciatore d'Italia ad Ankara, Luigi Mattiolo, ha trasmesso alle autorità turche la richiesta di una visita consolare come previsto dalla Convenzione di Vienna del 63.
Aspettando ulteriori sviluppi sulla vicenda, rimaniamo in tema turco perché è arrivata la conferma che purtroppo sono tutti morti 12 passeggeri dell'elicottero turco della polizia precipitato martedì mattina a causa, si dice, di cattive condizioni atmosferiche. Secondo le autorità, a bordo c'erano 7 poliziotti, un sottufficiale, un giudice e altri 3 membri della commissione elettorale, quindi chissà se queste motivazioni sono veramente quelle reali oppure no.
Per esempio, vorrei che tu ti mettessi seduta. Devo dirti una cosa, che nonostante tutto il tempo passato, adesso abbiamo esagerato. E non importa, sei già comprato il bikini di scorta, quello da
dillo alle tue amiche che sono innamorate della Sardegna, anche a maggio quando è fredda, e non importa se sei il mio nome a memoria. Te l'ho detto, è un momento un po' particolare, voglio essere lasciato stare, metti in borsa quella crema solare, così non ti puoi scottare dalle mie parole.
Skills, la nuova rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, borse di studio e stage nell'Unione Europea.
E prima di lasciarvi alle nostre immancabili EU Skills, io vi ricordo che avete appena sentito i Canova con Porto Venere, che abbiamo appena sentito, anzi, fra l'altro io e Karma insieme 3 giorni fa, e lo abbiamo scoperto adesso, figurati.
Ma pensa tu,
i casi della vita.
Siamo oramai arrivati in chiusura anche di questa puntata di Eurofonica in diretta da Siena, dagli studi di EU Radio, ancora una volta insieme ad Alice, Rossella e Nicola, in regia Lorenzo al quadrato, perché ci sono due Lorenzi all'interno di EU Radio. Comunque siamo arrivati all'immancabile momento degli stage, tirocini e ovviamente concorsi retribuiti da parte dell'Unione Europea. Allora, per chi fosse in pari con gli esami e non avesse scadenze incombenti, vi segnaliamo uno scambio culturale davvero interessante che si svolgerà, pensate un po', in Polonia, per veri amanti del teatro e dell'arte cistercense, quando dal 20 al 25 maggio, sì lo so, siamo molto vicini. Si tratta di Passion and Love, Show Must Go On, che si svolgerà nella città di Lublin ed è aperto a giovani dai 17 ai 25 anni.
E questo affascinantissimo progetto ha come obiettivo lo sviluppo della passione dei giovani e la promozione della cooperazione internazionale. In questo, all'interno del progetto, i partecipanti avranno l'opportunità di sviluppare compiti individuali e lavori di gruppo, prendendo parte a workshop circensi concentrati su, attenzione, juggling, poi e flower stick, e teatrali, quindi improvvisazione, pantomima e clowneria, che permetteranno lo sviluppo di skill pratiche e di apprendere anche nozioni in campi di interesse dei
partecipanti.
Allora, lo scambio copre il vitto e l'alloggio e fino a 170 euro di spese di viaggio a persona. Per partecipare è necessario essere soci di CEIPES, il Centro Internazionale per la Promozione dell'Educazione e dello Sviluppo, al costo di 50 euro, con validità annuale per l'anno 2017, e bisogna poi anche compilare il prima possibile l'application form sul sito scambioeuropei.info.
Oh, ma andiamo avanti. Per chi invece avesse a cuore la questione dei migranti, segnaliamo la partenza del Training Course in Bulgaria sul tema di rifugiati, che si svolgerà in piena estate. Questa volta parliamo della settimana che va dal 21 al 29 agosto. L'acronimo del progetto è RID, ossia Refugees Integration Against Discrimination, e vi porterà, pensate un po', nella città di Belograd, Cic, credo, in Bulgaria.
Complimenti Rossella, perché questa è un'ulteriore skill che in questo momento hai, ovvero...
L'ho sviluppata grazie a Nicola Pifferi, che mi ha fatto studiare un sacco di tedesco.
Quindi, anche se siamo in Bulgaria in questo caso. Ma torniamo al progetto, che è pensato per reagire al tema legato all'integrazione delle persone beneficiarie dello status di rifugiato sul territorio della Bulgaria, ma non solo, anche di Cipro, della Turchia, della Germania, della Macedonia, dell'Italia, della Croazia e della Slovenia, e anche in altri paesi in Europa e in Asia colpiti dalla crisi dei rifugiati.
In questo caso invece il progetto copre le spese di vitto, quindi colazione, pranzo, cena e alloggio, e rimborsa le spese di viaggio a fine progetto fino a 275 euro. Per partecipare va versata una quota di 50 euro da pagare successivamente alla selezione.
E insomma, per ora abbiamo selezionato solo degli stage e dei tirocini in cui toccava pagare qualche cosa. Ma chiudiamo con la segnalazione di uno stage retribuito invece all'IFAD, il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo di Roma, aperto a studenti e neolaureati in tutto l'anno. L'istituzione finanziaria internazionale è un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite con mandato unico di eliminare la povertà e la fame nelle aree rurali dei paesi in via di sviluppo. E ogni anno cerca degli stagisti che abbiano voglia di lavorare per 6 mesi presso la loro sede.
L'attività si svolgerà a Roma con lo scopo di promuovere tra i partecipanti una migliore comprensione delle Nazioni Unite e dell'IFAD. Come fare per partecipare? Bisogna essere studenti universitari oppure essere neolaureati triennali e magistrali da non più di 12 mesi, conoscere in maniera fluente l'inglese e un'altra lingua straniera, essere cittadino di uno degli stati membri dell'IFAD e non aver superato i 30 anni di età, e infine essere in possesso di copertura sanitaria.
In questo caso la retribuzione non è proprio altissima, però se avete casa in zona, se siete nei paraggi, vale la pena provare, perché vi arriveranno in tasca circa 600 dollari al mese. E per maggiori dettagli, in questo caso potete inviare la vostra candidatura e consultare il sito dell'IFAD. E siamo arrivati alla fine, questa settimana eurofonica va finendo. Io anzitutto volevo ringraziare Rossella e Alice per essere venute qui presso la sede di Euradio.
Ma noi ringraziamo te, Karma, anzi,
per questa fantastica accoglienza, esatto, e anche per la regia che ci hai gentilmente fatto fare. Che dire, ovviamente noi ritorneremo mercoledì prossimo, la stagione di Eurofonica si sta avviando verso la chiusura, l'ultimo appuntamento sarà quello del Fru, ma ne sentirete ancora delle belle, e devo dire che ci sono tante ancora eventi sul fuoco,
esatto.
Prima di tutti l'appuntamento,
ovviamente, le elezioni di questa domenica in Francia, nel caso vi fosse sfuggito, ma non credo.
E chi ce ne parlerà? Giuliana Ricozzi
da Parigi, ovviamente.
Bene, allora noi vi ricordiamo, adesso vi lasciamo i nostri contatti finali realizzati da Caterina Moser, vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo sempre sulle radio del network Raduni.
Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Eurofonica.